stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.06 di questo martedì 19 gennaio 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Bentrovati amici. Un saluto al nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Ciao Nick, grazie. Un saluto a tutti
e a Federico Rossi. Buon pomeriggio Fede, grazie di tutto.
L'orchestra, il maestro Federico Rossi.
E buon lavoro. Entrata leggermente diversa rispetto alle abitudini. È arrivato alla Juventus nel giugno 2015, è andato via nel gennaio 2020. 162 gare con la nostra casacca, 44 reti. Come pochi, a mio avviso, come pochi ha incarnato lo spirito della Juventus. La puntata di oggi è dedicata a Mario Mandzukic.
Con l'esterno dentro da Cancelo, posizione regolare. Cancelo al cross per Ronaldo che litiga con il pallone, ma Mandzukic fa 2-0 per la Juve. Non c'è riuscito Ronaldo, ma c'è riuscito Mario Mandzukic.
Non ti fermi, dimmi dove vai, vieni qui.
Si propone Sturaro, la persona a cercare Higuain e poi Mandzukic. Juventus in vantaggio.
So che non è così quello che avevo in testa.
Una chance da palla nativa.
Non fare niente.
Palla in gol. È andato Mandzukic a prendersi il meritato premio per questa super partita, anticipando anche Chiellini. Juventus 3, Atalanta 0. La rete è sua, di Mario Mandzukic. Sono 4 in questa Serie A.
Vieni qui. Vieni qui.
Buona l'apertura della zona di Dani Alves, occhio al possibile cross che arriva adesso di Dani Alves con quattro uomini, la Juve a Samoa, la risposta e poi piazzato per l'1-0 Juve, posizione di partenza regolare e Mandzukic porta in vantaggio la Juve.
Guardami, non potrai mai trovare un altro come me, sarà difficile per te.
Douglas Costa, eccolo subito il suo cross profondo sul secondo palo, subito l'assist di Douglas Costa, Mario Mandzukic, Juventus in vantaggio.
Di nuovo buon pomeriggio gentili ascoltatori di Radio Bianconera, terzo, anzi secondo appuntamento settimanale con stile Juventus. Ci siamo un po' emozionati. Ci siamo un po' emozionati e questo è il nostro doveroso omaggio a Mario Mandzukic, che da oggi è ufficialmente un giocatore del Milan. Avevamo sperato ovviamente, no, fino all'ultimo, che potesse tornare a vestire la casacca bianconera. Purtroppo per tanti motivi non è andata così, ma mi sembrava giusto, doveroso. Io ho probabilmente amato questo giocatore, non so, fino all'ultimo attimo, fino all'ultimo giorno, ho sperato che rimanesse in bianconero, perché ripeto, credo che sia stato uno dei simboli di questi anni meravigliosi della Juventus, e ha rappresentato, ha incarnato quello che è la mentalità Juve, no? Questa grande voglia di vincere, questa cattiveria. È stato un giocatore davvero importante e dunque in bocca al lupo ovviamente a Mario Mandzukic per la sua nuova avventura. Ci auguriamo che però non porti a casa nessun trofeo, almeno per questa stagione sicuramente. Quintiliano, allora.
Io gli ho dato un buona fortuna, ma puntini puntini fino a un certo punto. Prenderà la maglia numero 9, che sai, negli ultimi anni nel Milan è un po' sfortunato, ma credo che lui, ahimè, invertirà la tendenza. Contratto per il momento fino a giugno, sto già pensando a quando giocherà insieme a Ibrahimovic, che è miscela esplosiva, e sto anche un po' di rimpianto, Nicola, perché forse la società poteva fare qualcosina in più per trattenere un giocatore al quale io non rinuncerei mai.
C'è stata la possibilità, ci sarebbe stata almeno la possibilità di poterlo riportare a Torino per diversi motivi. Come abbiamo più volte detto, Quintiliano, probabilmente non si ruppe qualcosa solo con Sarri, ma probabilmente si ruppe qualcosa anche con la dirigenza, con qualcuno della dirigenza, perché conosce l'ambiente, amatissimo dai tifosi, si è trovato alla grande con Cristiano, nel 2015, nel 2016, 2017 si è trovato alla grande con Alvaro Morata. Cioè veramente era un po' l'identikit del giocatore che stavamo cercando, e dunque è un po' inspiegabile che la Juventus non sia andata a tentare Mario, no? A cercare Mario per convincerlo magari a ritornare.
È tanto vero quello che dici tu, Nicola, che ricorderete che il post con cui salutò il mondo bianconero, lui ringraziò tutti, tranne una componente, cioè la società, quindi questo è emblematico. Aggiungo a quello che hai detto tu, straordinario calciatore che nel 2017 fu decisivo, determinante per il passaggio famoso al 4-2-3-1 di Allegri.
Con lo Juventus Lazio, no?
Esatto, di cui diventò un fedelissimo, ovviamente non poteva essere altrimenti.
Benissimo, dunque questa puntata, come avrete capito, come ho detto in apertura, è interamente dedicata a Veleno, al mio caro Veleno, che rimarrà sempre nel cuore di tutti gli appassionati della Juventus. 340-54-25324, se volete lasciare anche un messaggio proprio su Mario Mandzukic, su quello che ha rappresentato anche per voi questo calciatore, avremo piacere di leggerlo, ascoltarlo, messaggi di testo e vocali, poi vi chiederemo tante altre cose perché evidentemente tra poco entreremo anche nel discorso Supercoppa. Siamo a circa 29 ore da questa partita che inizia ad avere un peso specifico profondo, direi, molto profondo per l'attuale fase che stiamo vivendo.
Secondo me veramente, Nicola, può essere la gara della svolta, perché se la vinci tu ti ricarichi e magari riacquisti consapevolezza anche in chiave campionato, alzi il primo trofeo della stagione, il primo assoluto per Pirlo. Volevo aggiungere a Mandzukic, magari Nicola possono anche dire se secondo loro questo innesto favorisce ulteriormente il Milan in chiave scudetto.
Giusto, Quintiliano, assolutamente, perché io sono abbastanza preoccupato. Ieri, come sapete tutti, il Milan è andato a vincere a Cagliari, un po' di polemiche, rigori e quant'altro. Io però mi sento di fare i complimenti alla squadra di Stefano Pioli, perché ha disputato un girone d'andata importante. Sì, ci sono stati degli episodi a favore, credo che siano sotto gli occhi di tutti, ma credo che meriti un applauso, no? Perché ha avuto anche diversi problemi di formazione, ha avuto Ibra fuori, questi giovani hanno dato tanto, no? Alla causa, e credo che meritatamente siano lì in testa. Il percorso, come sapete tutti, è ancora molto lungo, nulla è già stato scritto, non voglio sempre ripetermi. Potenzialmente siamo a 7 punti perché abbiamo una gara da recuperare. Voglio sottolineare e ricordare a tutti che avremo anche una gara di ritorno nel nostro stadio tra 3 mesi e mezzo, 4 mesi, e vedremo quello che accadrà, ma noi non potremo sbagliare, il discorso è questo,
sperando che le altre inciampino.
Bisognerà inseguire, loro potranno magari fermarsi qualche volta e noi dovremo cercare invece di inanellare tante vittorie, pochi pareggi, cercare di vincere il più possibile, pareggiare il meno possibile, ovviamente perdere il meno possibile. Però vedremo, perché non sarà semplice, perché tornerà la Champions League, perché siamo in ritardo, perché sembrerebbe che questa squadra abbia oggettivamente qualche problema soprattutto in quella fase così discussa che è la linea mediana, no?
Soprattutto quello, ma non da quest'anno, Nicola, anche lo scorso anno è un problema che si ripropone anche quest'anno. Sono un po' emozionato per Mandzukic, devo dire la verità, sto leggendo anche qualche messaggio palesemente affettuoso, diciamo così, nei confronti di Mario.
Sì,
19
sì,
e 15
è stato abbastanza doloroso oggi vedere la fotografia di Mario con la maglia del Milan. Comunque oggi è martedì e dunque andiamo ovunque andiamo ad approfondire tutti questi argomenti con Gianni Balzarini e la sua rubrica Un Balzo dal Balza. Ciao Gianni.
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Ciao Gianni.
Bentrovato, grazie carissimo, come sempre. Allora, vorrei partire, visto che tu non eri in ascolto, ho dedicato l'apertura a Mario Mandzukic, che ci rivivendo un po' di emozioni dei suoi anni in bianconero. Cosa ha rappresentato secondo te questo calciatore per quest'era per quest'era juventina, un'era indimenticabile?
Direi un uomo della svolta. Famoso uomo del 4-2-3-1, quando Allegri disegnò questo ruolo di esterno sinistro a tutto campo, lo vedevi andare a chiudere a rete e la sera dopo andare a fare la diagonale difensiva. Un uomo tatticamente importantissimo, E il rammarico di non averlo potuto raccontare attraverso le sue parole, perché ha concesso una sola intervista in tutto il periodo in cui è stata la Juventus, a parte quella canonica di presentazione ufficiale, perché non gli piaceva esporsi.
Parla poco.
Quindi non abbiamo mai sentito la sua opinione sull'andamento della squadra, sulla sua esperienza.
Verrà personale, ricordato però... anche per questa caratteristica,
sì,
Gianni.
Sì, sì, questo è il grande rammarico. Avviso i milanisti eventualmente all'ascolto, ascoltate bene le sue parole in sede di conferenza stampa di presentazione, perché poi
saranno
non le uniche.
Esatto.
Benissimo, dunque abbiamo ascoltato anche il pensiero di Gianni Balzarini su questo grande attaccante che, ripeto, ha rappresentato al meglio lo spirito della vecchia signora in 4 anni davvero indimenticabili. Allora andiamo un attimo alla strettissima attualità, Gianni, momento delicato, ovviamente lo stiamo commentando, lo stiamo cercando di analizzare. Ci fai il tuo punto sull'attuale fase juventina?
Ma il punto sull'attuale fase juventina parte dalle parole di Andrea Pirlo nel post gara contro l'Inter, che mi hanno allarmato molto, perché quando un allenatore abbina il concetto di paura e timore alla Juve che deve affrontare l'Inter, allora mi faccio un po' di domande, onestamente. Nel senso che la Juve ha sempre visto questa sfida anche con gli occhi della tigre e smaniosa di affrontarla, specialmente a San Siro. Sentir parlare di una Juve che ha paura in generale già è una cosa, un controsenso, ma in più paura di giocare una partita contro l'Inter, no, questo non lo posso accettare, o quantomeno mi fa sorgere, insomma, delle domande su quanto effettivamente sia profonda questa situazione mentale della Juve. Già parlare di approccio sbagliato rideva un po', perché l'approccio sbagliato io lo posso giustificare o comprendere o prenderne atto di un approccio sbagliato contro il Crotone, il Benevento e il Verona, così come fu,
certo.
Ma contro l'Inter non posso già accettare il discorso di un approccio sbagliato. Se in più mi si aggiunge il carico della paura, allora evidentemente la situazione dal punto di vista mentale è molto più profonda di quanto si possa pensare.
E tutto questo con una gara importantissima, cioè quella di domani, che io ho definito quasi della svolta, Gianni, non so cosa ne pensi tu.
Per forza, dal momento che la svolta non c'è stata in campionato, io rimango del mio avviso, a questo punto solo qualcosa di clamoroso potrebbe rimettere la Juve in gioco per la corsa allo scudetto, al di là del fatto che manca una partita ancora da giocare. La svolta arriva da qua, perché da qua... La Coppa ha una valenza molto molto pesante in questo contesto. Sono quei trofei che se non li vinci pesano già di per sé, se li vinci hai semplicemente fatto il tuo dovere, se non li vinci pesano già di per sé, ma nel contesto attuale il peso aumenta in maniera esponenziale, quindi è una Juve che ha una vitale necessità di far su questo trofeo per mettersi al riparo da altre critiche, per evitare destabilizzazioni dell'ambiente e per evitare allo stesso Pirlo che qualche scricchiolio si faccia sempre più pressante, insomma.
Beh, avremo modo ovviamente di approfondire il discorso anche domani, manca ancora un po' di tempo, questa sera la conferenza stampa, cercheremo di capire.
Sì, tra l'altro
anche...
sarò presente via
stai andando, sei in macchina,
andando,
ti sento.
Sì, domani sarò presente anche alla partita.
Perfetto.
Questa sera
sarà anche, insomma, importante capire, è chiaro ragazzi che se domani dovessimo uscire con le ossa rotte vivremmo uno dei periodi più delicati di questi 9 anni.
Si chiama apertura dello stato di crisi.
Sì, esatto. Apertura dello stato di crisi, certo.
Con inevitabili risvolti su tutto.
No, ma io vorrei capire una cosa però, Gianni, vorrei capire insieme a te, farlo capire anche ai nostri ascoltatori, cercare di farlo capire ai nostri amici all'ascolto. In cosa a tuo avviso Andrea Pirlo sta mancando?
Ma guarda, c'è un'immagine abbastanza, sono due immagini emblematiche di Inter-Juve. La prima è l'espressione di
Ronaldo
subito dopo il gol di Barella, no? C'è un po' tutto lì dentro, e un po' tutto anche quello che ha pensato, credo sia il mondo della Juve ma anche quello dell'Inter, rivedendo un po' quelle immagini lì. Cioè, se Ronaldo scuote la testa e si mette a ridere, come dire, ma non è possibile prendere un gol così, credo che tutti abbiano pensato questo, e credo che a mente fredda anche un tifoso dell'Inter si sia chiesto com'è possibile che la Juve prendesse un gol del genere. Questa è la prima immagine. La seconda è una inquadratura dei due allenatori in contemporanea con Conte che ha il solito joystick in mano e sta comandando a voce alta i suoi giocatori, e Pirlo che lo guarda quasi, non dico stralunato, ma come se dicesse, non so, sgrana gli occhi nel guardare Conte che, adesso non ricordo se stesse protestando nei confronti dell'arbitro per un intervento, forse sì, era un intervento che lui voleva venisse sanzionato in una certa maniera. Però ti fa capire qual è la differenza di presenza sul campo, davanti a una panchina, tra un allenatore navigato e un allenatore che deve che è appena salito sulla barca per navigare. Quindi poi è chiaro che subentra anche un discorso di indole diversa.
Sono talmente diversi.
Ma per carità, però io credo che il giocatore, anche se è brutto dover dire questo, perché un giocatore dovrebbe arrivarsi da solo, un giocatore ha anche bisogno ogni tanto di sentire un allenatore che gli spacca le palle, detta proprio per usare un francesismo.
Abbiamo capito, insomma, molto bene.
Molto chiaro.
Volevi dire qualcosa?
No, gli volevo per domani, per la formazione, se c'è qualche dubbio, sicuramente, se prevedi una sorta di mini rivoluzione a centrocampo,
intanto al netto dei tamponi, perché io negli ultimi minuti non mi sono informato, ma credo che la situazione,
arrivano notizie in merito.
Non considero la presenza eventuale, la disponibilità, non la presenza, la disponibilità di Cuadrado o Alexandro, quindi ragiono al netto di queste voci. Sta prendendo corpo l'idea di un Bernardeschi esterno sinistro, terzino. Credo che Frabotta abbia perso un bel po' di terreno dopo la partita contro l'Inter, al di là del fatto che è uscito un po' acciaccato, però credo che abbia perso un bel po' di terreno dopo quella partita. Bisogna capire se Chiellini se la sente di giocare 90 minuti, altrimenti potrebbe esserci Demiral con Bonucci, con Danilo a destra, e poi mi aspetto assolutamente a questo punto che i subentranti.
Guarda, io credo Arthur e McKennie, diamogli una maglia. Ad Arthur e McKennie diamogli una maglia intanto.
Arthur e McKennie, magari anche un Kulusevski dall'inizio sì, dall'altra parte. Poi mi si dirà, ma la squadra è un po' sbilanciata, amen, cioè si ribilancerà. Cioè, questa è una partita che la Juve deve assolutamente provare a vincere. Non significa vincere per forza, perché tu puoi anche perdere. Guardate Crotone Benevento, 17 tiri del Benevento, 3 del Crotone, 4 gol compreso l'autorete di Glick. Quindi il calcio a volte stravolge tutte queste logiche iniziali o queste premesse iniziali, no? Però una squadra che provi a vincere la partita, come invece non ha provato a vincere quella di San Siro.
Sì, staremo a vedere.
Senza nulla togliere, per carità, i meriti dell'Inter, che ha fatto una partita perfetta. No,
ci mancherebbe. Hanno giocato un'ottima gara. No, rimaniamo un attimo sul discorso Mandzukic, che ci interessa comunque anche da vicino, questo passaggio di Mario al Milan. Credi che possa essere davvero un rinforzo tricolore per loro?
Ma sai, Mario che sta in panchina, faccio fatica a vederlo sereno. Infatti Ibrahimovic è stato molto bravo a dire saremo in due a spaventare gli avversari, insomma tirandolo già dentro in causa,
gabbia di matti lì davanti,
sai, perché Mandzukic che se ne sta tranquillo buono in panchina non ce lo vedo.
Una gabbia di matti,
bello, per cui bellissimo. Vedremo un po', sostanzialmente vediamo come funziona.
Però Gianni, però non riesco a capire perché la Juventus
è chiaro che se lui sta bene fisicamente si mette in passo, perché chiaramente gli manca un po' di ritmo partita, eccetera, per questi 6 mesi di opzione che ha avuto col Milan può diventare sicuramente un elemento importante.
E fammi dire, sono giocatori di così grande classe ed esperienza che credo che anche in coppia potrebbero far bene. Mario più aria,
ma Mario sta bene con
Zlatan, con Zlatan che gli gira intorno.
Sì. Diciamo che Ibrahimovic trova quello che, nel caso lui lo mandasse a quel paese, trova quello che ce lo manda lui.
A quel punto. Però sono quasi certo che avranno un ottimo rapporto.
Sì, ma probabilmente così.
Un comando a due, diciamo così.
No, secondo me si troveranno bene.
Milan ha fatto un ottimo colpo. Sì. Milan ha fatto un ottimo colpo, ragazzi.
Ciao Gianni, buon lavoro.
Grazie,
ciao
Gianni.
A voi.
Ciao,
ciao,
buon pomeriggio.
Ciao. Un abbraccio, grazie, buon viaggio verso Reggio Emilia. Dunque, ricordiamo che questa sera la conferenza stampa, Pirlo intorno a 19.15.
Pirlo è un giocatore, si presume Chiellini, a meno che Chiellini non decida di metterlo in panchina, e forse ci va Bonucci in quanto capitano. In genere è così.
Vedremo.
Anche mentre
però sarà interessante.
Esatto, alle 18.30 Gattuso con un giocatore.
Certo. Allora, 340-54-25324. Vi abbiamo chiesto in apertura anche un pensiero su Mario Manzo, che c'è questo passaggio al Milan, l'abbiamo omaggiato e abbiamo voluto dedicare questa puntata della nostra trasmissione a questo importantissimo attaccante della nostra storia, che è rimasto legatissimo anche ovviamente all'universo bianconero. C'è stato questo bello scambio di messaggi tra la curva sud e Mario, che ha risposto sui social, no? Dicendo: per me è un onore essere
sempre orgoglioso
di essere io, insomma, amato da voi e immaginato come bandiera, come simbolo, no? di questi anni meravigliosi, uno dei tanti simboli di questi anni meravigliosi, ma sicuramente quello che ha dato è stato troppo importante, ripeto, per quelli che sono stati i suoi gol, alcuni pesantissimi, lo sapete tutti, ma anche per il contributo proprio, no, che riusciva a dare durante le partite, con questa grande voglia di sacrificarsi, dare una mano alla squadra. Veramente un elemento straordinario, e lo potremmo chiedere anche a Massimiliano Allegri.
Sì, il suo fedelino.
Insomma, veramente stravedeva per MM17. Andiamo con un po' di messaggi, Fede, ci riusciamo? Ascoltiamo i nostri zebrotti, dai. Feriti, sono feriti.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, sono Nelio da Roma.
Ciao
Nelio. Però così ci fate proprio male al cuore. A me Mandzukic veramente mi manca tantissimo. Avremmo dovuto comprarlo adesso, serviva tantissimo, non capisco perché non l'abbiamo fatto. Adesso vederlo con la maglietta rosso-nera è veramente terrificante. Comunque tifiamo anche sempre Mandzukic, perché è meglio che vince il Milan che vincono gli innominabili lo scudetto. Ciao a tutti,
ciao,
un abbraccio.
Ciao.
Allora vi annuncio che la colpa è di Nicola, di questo ricordo a Mario, sottoscritta e abbracciata subito da me, perché era doveroso.
Era da ieri sera, insomma. Bolliva in pentola qualcosa. E vabbè, ragazzi, ma poi c'è un aneddoto. Ve lo racconto perché è veramente una cosa clamorosa. Io durante, diciamo, una normale stagione della Juventus, prima del casino, del lockdown, della chiusura, andavo a vedere le gare dal vivo 13-14 partite l'anno, no? Tra Coppa, Campionato, una decina a Torino, 4 fuori casa, 4-5 fuori, più o meno 12-13 partite, diciamo così. Ok, ragazzi, voi sembrerà assurdo. Tutte le volte che io ero presente allo stadio, Mario Mandzukic ce la buttava dentro. È iniziata questa cosa, ci sono delle persone che mi erano vicine che rimanevano un po' così. Dico: ma come cavolo è possibile? Ha segnato Mandzukic, ma gli porti fortuna. È stata una cosa veramente strana, che è durata fino all'ultimo. A Cardiff, no? E dico, che comunque tira fuori quel capolavoro, no? Che dici: non è possibile. Tutte queste persone che mi scrivevano: non è possibile, proprio lui, e che gol, no?
Quando scriverà la sua autobiografia, cioè, un capitolo sarà dedicato a Nicola.
Sì, no, ma qualcosa mi ha avuto poi il piacere.
Nicola De Bonis dietro la mia
dietro il mio periodo bianconero.
Esatto.
Ho avuto il piacere di conoscerlo, è una persona, Mario, speciale a mio avviso.
Però non parlava mai, che nemmeno qui a Roma, in zona mista, l'ho rincorso, niente.
Con me è stato molto carino, lo ringrazierò sempre. Possiamo andare, Fede? Grazie.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Bentrovati, gentili amici di Radio Bianconera, sono le 15:36 minuti circa, quasi direi. Salutiamo ancora Federico Rossi alla parte tecnica, grazie Fede. Salutiamo Quintiliano e salutiamo voi. Allora, ci sono tanti messaggi da ascoltare, tanti da leggere. 340-54-25324, vi abbiamo chiesto un pensiero per Mario Mandzukic, che da oggi è ufficialmente, purtroppo, un giocatore del Milan. Abbiamo dedicato questa puntata del 19 gennaio proprio a lui, a quello che ha rappresentato per la Juventus in 4 anni davvero indimenticabili. Andiamo con la voce dei nostri tifosi.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, ciao. Buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny.
Un grande bocca al lupo a Mario Mandzukic. uno dei guerrieri di questi anni di vittoria della Juventus, per sempre uno di noi, Mario Mandzukic, per sempre uno di noi. Veramente un grande abbraccio.
Grazie, grazie. Andiamo, dimmi, volevi dire?
No, sto ascoltando
andiamo,
il religioso silenzio.
Ciao, sono Enza.
Ciao.
E credo Mario era un grande, e mi dispiace che è andato a Milan.
Grazie.
Sì. Lo avremo da avversario.
Lo avremo da avversario nella gara di ritorno, probabilmente. Ma magari si
farà. Quando spero non giocherà.
Magari si farà squalificare, dai.
Speriamo.
Mario Fatti squalifica, becca un po' di gialli prima della,
esatto,
di Juve-Milan, così non avremo.
Magari nel derby dai un incrocio, pugno a qualche giocatore dell'Inter.
Litiga con qualcuno, mi raccomando. Andiamo, dai, andiamo.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, Massimiliano da Roma. Beh, c'è poco da dire. Domani bisogna vincere e bisogna riprendersi subito da questa batosta
domani
di
conta,
domenica sera con l'Inter, che tanto a me sinceramente ancora mi rode pure tanto. E quindi domani assolutamente vincere, anche perché è il primo trofeo della stagione. E diciamo, sì, potrebbe dare anche una svolta positiva, soprattutto per Pirlo, che fino adesso, diciamo, sta un po' steccando, ecco, perché pure per la partita di domenica,
ragazzi, farebbe bene per il morale,
capito, tanto
farebbe bene per il morale, perché c'è una coppa in palio per l'avversario,
una formazione soprattutto a centrocampo, perché Bentancur e Rabiot non si possono vedere insieme.
Grazie, no, dicevamo, no, è importante soprattutto per il morale, trofeo. Allora, no, vogliamo fare la classifica?
Sì.
Secondo me morale adesso, innanzitutto rialzare la testa, dargli una lezione all'ASL, e il trofeo mi interessa, però ovviamente non è
quello che ho elencato io nel pezzo, praticamente senza un ordine, però è quello
morale,
l'unica cosa certa,
la voglia,
Nicola,
di batterli per tutti i motivi,
esatto,
che conosciamo,
esatto. L'unica cosa certa, Nick, è che domani questa gara, il significato di questa gara va oltre le mura del Mapei Stadium,
sì,
cioè non è
assolutamente circoscritto. Assolutamente, prego Federico.
Nicola Quintiliano, buon pomeriggio Andrea.
Ciao Andrea.
Guarda, la partita di mercoledì sarà un banco di prova, l'ennesimo banco di prova per Pirlo, dato che fino ad adesso ha subito molto le squadre guidate da allenatori molto grintosi, vediamo Inzaghi col Benevento, Juric col Verona, Conte, vediamo se sarà all'altezza, anche perché penso che, conoscendo Gattuso, chiederà il sangue suoi, quindi speriamo che anche Pirlo riesca a infondere un po' di cattiveria.
E questo è un altro.
La chiave è quella.
Abbiamo,
la chiave è quella.
L'abbiamo toccato, no? Un pochino così, pizzicato anche con Gianni Balzarini, per cercare di capire quello che Andrea deve, soprattutto in questo momento, trasmettere alla squadra. Fatemi dire, posso? Fatemi dire.
Vai.
La sensazione che in questi giorni, da ieri ad oggi, no? Io credo che il gruppo si sia ricompattato, credo che ci siano state anche magari
dei confronti, lui con la squadra sicuro.
E Andrea è supportato comunque da giocatori di grande esperienza, di juventinità, come Gianluigi Buffon, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini soprattutto, ma poi c'è Cristiano, insomma la personalità assoluta di Cristiano Ronaldo. Non voglio dire niente, perché dirò qualcosa sulle sensazioni.
No, ormai guarda, basta.
Hai paura?
No.
No, però questa volta.
Dipende, se è positiva non ho paura.
La sensazione è positiva.
E allora va bene.
Prego.
Ciao ragazzi, sono Mauro. Ieri sera ho preso la maglietta di Marione, l'ho piegata e l'ho messa dentro al cassetto. Ho sperato fino all'ultimo di poterla rimettere, fiero del mio Mario.
Purtroppo non è avvenuto questo, e tanti tifosi juventini sono molto rammaricati, perché insomma ci potevano essere, per tutti i motivi che conosciamo, le condizioni migliori per riabbracciarlo, no? Però
io ho l'impressione
qualcosa,
più per trattenerlo ai tempi che per riprenderlo ora.
Lì però bisogna ovviamente
dare
responsabilità a Sarri, perché comunque è stato Sarri che l'ha fatto fuori, ragazzi.
E non solo, perché
sì, dico, Sarri all'inizio ha detto non rientra nel mio progetto tecnico, poi non so che cosa sia accaduto con la società, quello, ripeto, non lo sappiamo, magari non è successo niente. Io ho la sensazione che qualcosa sia successo.
Sembra strano che Sarri abbia potuto decidere il destino di un giocatore
così importante, solo lui. Sì. Questo è un po' il discorso che dovremmo approfondire, ma ormai intanto è inutile, ragazzi, tornare indietro e cercare eventuali responsabili, non possiamo far più niente. Fede, ci riusciamo? Ah, ok, no, andiamo a leggere un po' di messaggi di testo, Quintiliano, sì, dai, così.
Come no.
Andiamo, ce ne togliamo alcuni, dai, grazie.
Ciao Gobbi, mi piacerebbe sentire almeno da parte del popolo bianconero meno gufate per la non qualificazione Champions. Chi se ne perse per un anno sul decimo scudetto non lo raggiungi. Io ho sognato che quest'anno, visto che tutti ci danno, ma come scritto malissimo, ci hanno per anni preso in giro per la mancanza di vittorie nelle coppe, vinceremo Supercoppa, Coppa Italia, Champions League. Poi no, voglio vederli dire che vale di più lo scudetto. Gobbacci, fiducia fino alla fine. Da Raffaele, ciao Nick e Quinti e la regia Costa Vuella da Bologna, domani si vince 3-0 per noi, primo marcatore Berna, ciao e forza Juve, singolare questa, se gioca Berna che dovrebbe giocare in realtà.
Potrebbe giocare.
Puntata su Mario da Nick, stile Juventus, Nicola, tu uccidi un uomo morto, Gabriele, ammazzo. Grazie Super Mario, sempre uno di noi, mi sono emozionato, Massimiliano da Roma. C'è un'ipotesi pur remota di portare alla Juve Isco già a gennaio? In Spagna no, circola ragazzi, questa voce. So. Ciao da Luca, non credo.
Non lo so. No. E comunque, amici, siamo al 19 gennaio.
Sì. Cioè, primo febbraio si chiude.
Scherzando e ridendo, siamo arrivati al 19 gennaio e non abbiamo ancora neanche un neo acquisto. Non abbiamo l'attaccante, per ora non abbiamo nulla.
Siccome ho letto che si sta complicando l'affare Milik-Marsiglia, Nicola, non vorrei che... aspettasse l'ultimo giorno,
che devo dire, no?
Per poi prenderlo, no. Non dico a saldo, però insomma
ne leggo tante, certo. Sinceramente non ho notizie, l'unica notizia che mi era arrivata alla fine del mese di dicembre era quella riguardante Papu Gomez, dicendo attenzione perché comunque la Juve c'è. Questa era l'unica cosa che mi era stata detta.
E credo ci sia ancora, malgrado ultimamente il Papu venga accostato alla Fiorentina. Però la Juve resta vigile. È chiaro che un attaccante, vuoi un centravanti, vuoi un altro con le caratteristiche, per esempio, del Papu, la Juve credo debba prenderlo, questo si sa. Chiude il primo febbraio il mercato, ricordiamo.
Primo febbraio, sì, ricordiamo. Comunque siamo, ripeto, già al 19 gennaio, come sempre, davvero il tempo scorre velocemente. Scusami.
No, raga, già è dura in questi giorni. Puoi sentire questo mix di Marione sapendo che adesso lotterà con i colori rossoneri addosso, mi fa scendere una lacrimuccia. Ringraziamo sempre il comandante per il suo addio e quello di Emre Can, Francesco.
Un po' ironico, sarcastico. Sì.
Silverio dall'Elba, grazie Silverio, Marione, e grazie a te De Bonis. Così però, ragazzi, mi vengono le lacrime, quell'urlo, quel gol a Cardiff meritavano un destino diverso per essere stato un'immortale stella bianconera, ma per me lo sei comunque. Grazie Marione, buona fortuna. Critica alla Juve dal presidente, disastro non si accettano, Cobolli Gigli, il silenzio è d'oro, faccia il tifoso, ma ci risparmi i commenti.
Ho letto ciò che non ha fatto nella Juve. Ma non perché poverino lui abbia responsabilità su quella fase, ma cosa poteva fare? Eravamo in un momento... così delicato,
però attacca
così.
Sempre Nicola.
Però attacca troppo e mi sembra scorretto nei confronti di questa società che ha fatto così
bene. Particolare
un
dirigente
è evidente che ci sia qualche ci sia un livore passato, no? Ma dai, ma credo che sia veramente evidente, però caro presidente Cobolli Gigli, basta.
A proposito di liti, intanto circolano voci di una lite fra Paratic e Nedved, di continui attacchi alla Juve, il logorio di Nervi sta avendo la meglio.
Voci, amici,
speriamo
miei,
di no, saluti da Marco.
Marco, mi devi dire però queste voci, no? Paratic e Nedved.
La fonte,
caso, tutte queste cose poi vengono fuori nei momenti
sempre
magari,
alla vigilia di qualche
qualche momento un po' delicato.
Esatto.
Perché non si sono mandati a quel paese, che ne so, dopo Juve Mina, se si stanno sulle balle sempre,
sì, esatto.
Ecco, se le idee sono
anche diverse. Questa è una strategia per cercare di non far vincere la Juventus.
A me non risulta nessun litigio tra Nedved e Paratici.
Ciao ragazzi, buona fortuna Marione, se proprio non dobbiamo vincerlo noi, non ci crederò mai fin quando la matematica non ci condanna, togli quello scudetto prescritto, io sono strasicuro che lo vinceremo noi, ma se così non fosse sarà meglio il Milan di Mandzukic che Linda, per me non sarà mai un nemico, mai, Peppe
Linda. Ha cambiato la vita.
Sì, è stato, cambiato... si è juventinizzato anche in quello, ulteriormente.
Anche in quello c'è, esatto, una cosa, sì, veramente, sì, dalla Cina con furore. Per poi copia, con... copiare e basta.
Hanno detto
copiano una... e poi c'è quella I con la M che insomma ti fa venire in mente,
sì, esatto,
qualcosa. Però vabbè.
Società, era Peppe da Benevento, ciao Peppe. Società, chi paratici sperano gli rinnovino il contratto per manifesta incapacità a svolgere le proprie mansioni a 3 milioni annui di stipendio. Non c'è un tifoso della Juve che conosco che non avrebbe voluto Mario di nuovo a Torino. Adriano da Londra. Ciao ragazzi, sono Davide.
Altri
da...
due, dai, vai.
Sì, sono Davide da Roccasecca. Sperando che almeno Quadrado e Sandro rientrino questa sera, questa sarebbe la mia formazione. Danilo, vai. Bonucci, Chiellini. Sandro, Quadrado, Arturo.
Senza portiere?
Sandro, Danilo, sì, vabbè, porta. Chiaro, Szczęsny. No, non lo mette perché lo dà per scontato. Sandro, poi Quadrado, Arthur, McKennie, Chiesa, Ronaldo, Morata. E soprattutto cercare di riproporre la stessa formazione almeno 3-4 partite consecutive.
È quello, è uno degli aspetti che abbiamo molte volte discusso. Sì. Prego.
Mi spiegate un particolare perché si ostina a far giocare i sinistri a destra e viceversa, stessi errori che contro la Roma. Riccardo da Roma, ti riferisci a quando Chiesa ha giocato a sinistra, per esempio, invece ultimamente l'ha schierato quasi sempre a destra. Se però c'è Kulusevski, lui preferisce, esatto, esatto.
Ma è vero, l'abbiamo capito.
Il Milan con Mario si rinforza e di tanto, che rabbia, per certi versi, se la Juve non c'è, se non ce la fa, la preferisco comunque vincano loro piuttosto che gli indegni di Conte. Ciao da Marco.
Andiamo con qualche audio, poi torniamo ai messaggi di testo. Vai. Ragazzi, ovviamente noi vi terremo aggiornati se dovessero arrivare notizie.
Infatti sto guardando in
su Alessandro Quadrado e De Ligt, perché dobbiamo inserire anche De Ligt. Potrebbe, non lo so, io temo che non ci saranno, non so, cioè, hai qualche altro aggiornamento? Vedo che stai smanettando. Tra poco, amici, vi chiederò un'altra cosa. Inizieremo a proiettarci alla finale di Supercoppa e ci divertiremo un po' insieme facendo un balzo nel passato. Tante finali e tante vittorie in questa competizione della nostra Juventus. Andiamo con gli audio, però.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano. Una domanda, ma se dovesse steccare domani sera la Juventus, Pirlo rischia magari di tornare Allegri?
Assolutamente.
Pino da San Giorgio a Liri.
Ciao Pino, no.
Non credo, non Pino. Lui non è in discussione. Certo che se dovesse arrivare una disfatta pesante tipo quella contro l'Inter, le pressioni aumenterebbero su Pirlo, ma questo è normale.
Io però mi proietto al futuro, ad un futuro, sapete che io cerco sempre di essere molto positivo per tanti motivi, ma mi proietto anche a un futuro negativo, buio. Ma se Pirlo dovesse fallire su tutta la linea, Quintiliano, cosa accadrebbe?
Lì
cosa accadrebbe? Beh, lì... questo mi incuriosisce tantissimo.
Lì ci sarebbe...
che lì c'è un uomo al comando, Andrea, il presidente, che lo ha voluto fortemente. No, questo si dice. Poi non sappiamo se solamente lui l'ha voluto fortemente o comunque c'è stata una condivisione di idee e di pensieri su questo allenatore. Se dovesse fallire, il fallimento intendo non porta a casa,
zero trofei,
non porta a casa nulla, come andrebbe, non lo so, guarda.
Secondo me sarebbe molto difficile.
Come andrebbe a finire?
Malgrado lo abbia scelto, sarebbe Agnelli, Andrea, sarebbe molto, non so, è difficile la conferma, però magari.
Allora, vai. Andiamo con altri audio, dai. Scriveteci, mi raccomando, su tutti i temi.
Ciao Nick,
che
ciao
trattando.
Quintiliano, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Allora, innanzitutto onore a Mario Mandzukic, ma io non riesco a fargli un in bocca al lupo per l'esperienza milanista, mi dispiace ma non riesco. Onore, ma
no, l'abbiamo detto, in bocca al lupo, è importante che non porti a casa niente.
Mentre per domani sera, io al di là del gioco e di chi andrà in campo, voglio vedere solo tanti tanti attributi, perché ora è il momento di tirarli fuori. Che ne
direi.
Pensate?
La penso esattamente come te, però io ancora non voglio sbilanciarmi, perché non voglio permettere a Quintiliano di continuare a guadagnare soldi con le scommesse grazie a,
insomma, suggerimenti.
Ai miei suggerimenti, alle mie sensazioni pre-partita. Vabbè, dunque lei mi dovrebbe almeno
lei
un 30,
gli do il 20%.
Almeno un 50 mi dovrebbe, anche qualcuno, alcuni di voi, perché veramente settimana scorsa sul 3-0 il primo gol di Vidal. E poi c'era la doppietta di Lukaku, non è arrivata, però il primo gol di Arthur è arrivato, è proprio timbrato perfettamente come purtroppo immaginavo. Dai, si scherza, andiamo Fede, dai, poi chiedo qualcosa sulla Supercoppa ai nostri amici.
Salve Nicola e Quintigliano. Ciao. Sono Francesco da Bordeaux.
Ciao Francesco.
Sono contento Nicola che tu abbia dei, che tu abbia delle sensazioni positive. Io invece ero molto Provo. Negativo perché non so come una squadra possa riprendersi in 48 ore. Quando tu parli che c'è stato un confronto con i senatori, con gente che hanno una certa divinità come Chiellini, Buffon, Bonucci, eccetera, non dobbiamo fare il confronto con quello che è successo 5 anni fa.
No.
Questi ormai non giocano più.
No, assolutamente.
Un'altra cosa, io penso che Pirlo, se non porta i risultati a casa, a fine anno sarà mandato a casa.
Storie diverse, ma non lo spirito Juve non è diverso, amico mio.
Sarà mandato via dalla società, cioè dal consiglio di amministrazione, dal capo, cioè da Elkan. Perché a loro non gliene frega niente di Pirlo, loro vogliono i risultati.
Grazie, 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 grazie.
Nulla, se la Juve non
abbiamo capito, risultati. Abbiamo capito, benissimo, grazie. Volevo dire, no, amico mio, sì, sono cambiate le cose rispetto a 5 anni fa, ai momenti delicati che abbiamo vissuto, probabilmente il suo riferimento al post Sassuolo-Juventus, no, con Massimiliano Allegri. Sì, è cambiato tanto, sono cambiati i giocatori, sono rimasti quei senatori straordinari, quei giocatori leggendari. Però, amico mio, la Juventus, la juventinità, quella mentalità, quella cattiveria non, è ancora c'è e batte forte. Dunque attenzione a dire no, non potrà. Io ho una sensazione invece positiva sulla reazione juventina domani sera. Poi vedremo.
Ma deve essere per forza così, Nicola, altrimenti no, si volterebbe pagina, parleremo di un'altra Juve. Cioè io la penso così.
Sì. Possiamo, sì, credo di sì, quindi assolutamente. Sarebbero 4 giorni veramente pesantissimi da digerire. Da digerire
con le principali rivali, quella sì, storica poi, e quella diciamo dell'era moderna.
Non impossibili, difficili da digerire, perché poi eventualmente avrai nuovi stimoli, tornerà alla Champions League e vedremo. Ripeto ragazzi, non si possono vincere gli scudetti ogni anno, questo credo che sia inutile ribadirlo e ricordarlo. Andiamo con altri messaggi e poi vi chiedo qualcosa sulla Supercoppa.
Ciao ragazzi, buonasera, ciao Nicola, io se posso.
Ciao.
Te mi hai detto che la situazione si ricompattano tutti, ieri ci sono combattati, anche l'altra volta ha detto, dopo la Fiorentina abbiamo parlato, abbiamo visto gli obiettivi.
E andarono meglio però le cose, no? Ricorderai.
Dicevo anche a cazzin, la squadra non ha cazzin.
Domani dobbiamo tirarla fuori.
Non trasmette quella cazzin appunto. Che vuole, che devono avere i calciatori, perché la formazione alla fine la fa sempre lui. E se tu mi metti Zambrotto con Hakimi, dai, ho capito tutto quello che volete voi, ragazzi.
Magari
cioè, le basi su quelle. Cioè,
grazie, però quelle. Se hai solo quelli, anche bisogna fare anche un discorso comunque a 360 gradi, approfondire la tua riflessione, assolutamente condivisibile per alcuni aspetti. Il problema è che non ce l'avevi. Ce l'avevi? Cioè, avevamo Alessandro, no. Alessandro, che poi sai che io. Quello è in mano. Cioè, non è che si può inventare davvero Zambrotta. Non ce l'ha Zambrotta, non c'ha Zambrotta, non c'ha Cabrini. Capisci? Dunque, non darei responsabilità su quell'aspetto che è stato sottolineato da tanti. Non lo sa, conosciamo bene Hakimi, sapevamo come ci avrebbe potuto mettere in difficoltà da quella parte, dai, lo sapevamo. Ragazzi.
Che poi secondo me Nicola, come al solito, l'hanno vinta a centrocampo. Secondo Guardiola, me stato più determinante, sono stati più determinanti al di là dei gol.
Sì, in mezzo al campo.
Esatto, Vidal e Barella che...
Allora ragazzi, Supercoppa italiana, ne abbiamo vinte tante, ne abbiamo perse anche alcune. Poi domani vi darò tutti i numeri precisi per quanto riguarda le finali giocate e quant'altro. Mi dovreste dire un po' quali sono le tre finali Supercoppa vincenti, ovviamente, che ricordate con più piacere, il solito giochino Magnifici 3. Allora ricordiamo, facciamo un po' di cronostoria. La prima Supercoppa italiana la vincemmo il 9 gennaio del 1996, Juventus Parma 1-0, una notte nebbiosa delle Alpi, ricordo, e la zampata di Luca Vialli sotto la curva nord. Poi tornammo a vincere con il Vicenza nel 97, 3-0 agosto.
Mamma mia, no? Doppietta
di Filippo Inzaghi e gol di Antonio Conte, se non sbaglio. Ragazzi, vado a memoria perché qui non ho scritto i marcatori. Poi, per quanto riguarda le vittorie, poi tornammo a vincere nel 2002, quella che giocammo a Tripoli con il Parma, la doppietta di Alex, la ricordate, c'erano quei rapporti, insomma, no? D'affari tra Tamoil, la famiglia Gheddafi, la Juventus, da allora andammo a giocare la partita con il Parma a Tripoli e vinciamo 2-1 con doppietta del capitano. Queste sono le
Quindi due volte è battuto il Parma.
Le gare vincenti e ovviamente le finali vincenti, non sto citando le sconfitte perché ci sono anche le sconfitte. Poi dopo il 2000, appunto il 2002, abbiamo rivinto dopo parecchi anni, nel 2013. Juventus-Lazio 4-0, indimenticabile, all'Olimpico.
Mamma c'ero.
All'Olimpico c'ero. Fu una partita straordinaria con il primo gol, credo, del brigante di Carlito Stevez con la nostra maglia, se non sbaglio, forse il primo fu quello, non ricordo. Chiellini, Signor, Lichtsteiner, fu una partita
A proposito dei briganti.
Sì, fu una partita meravigliosa, anche, se non sbaglio, mese di agosto, sì. No, ce l'ho qua, era il 18 agosto appunto. Poi un'altra vittoria che ricordiamo con piacere, anche perché fu decisa da Mario Mandzukic e Paolo Dybala, la ricorderete, fu quella con la Lazio a Pechino, la ricordi?
Era
l'8 agosto del 2015, appunto Juve-Lazio 2-0, se non sbaglio Mandzukic e Dybala, se non sbaglio, sto andando, ripeto, a memoria. L'ultima vittoria, perché purtroppo arrivarono poi due sconfitte, dopo questa nel 2016 e nel 2017, nel 2019 tornammo a vincere, giocammo contro il Milan ed era a gennaio anche questa, 16 gennaio, Jeddah. Vincemmo 1-0 con gol di Cristiano e in panchina, del Milan sedeva Gennaro Gattuso,
lo stesso che domani starà sulla panchina del Napoli.
Insomma, queste sono le finali di Supercoppa che abbiamo vinto, le abbiamo ricordate tutte. L'ultima che abbiamo giocato abbiamo perso con la Lazio il 22 dicembre del 2019. Abbiamo preso una brutta batosta con i biancocelesti, perdendo per 3-1. Dunque scegliete le tre finali di Supercoppa italiana che ricordate con più piacere al 340-54-25-324. Poi vi abbiamo chiesto in apertura un pensiero su Mario Mandzukic. Mi raccomando, se volete continuare a scrivere o a lasciare tracce vocali, avremo piacere di ascoltarvi o leggervi. Abbiamo qualcosa intanto nel frattempo, caro Federico, o do la palla a Quintiliano per una lettura volante? Ascoltiamo due audio e poi andiamo ai messaggi di testa.
Buon pomeriggio, Radio Bianconera.
Ciao.
Io vorrei un vostro parere su una riflessione che sto facendo da alcune tappe, diciamo così, del percorso attuale della Juventus. Dato quasi per scontato che non riusciremo a vincere lo scudetto, io credo che il nostro obiettivo assolutamente sia quello di metterci nelle condizioni di qualificarci per la Champions. Perché? Qualora questo non dovesse avvenire, noi ci troviamo sul groppone, ingaggi top tipo quelli di Rabiot, di Ramsey, che saranno poi difficilmente vendibili come giocatori. Ritorneranno probabilmente i vari Rugani, De Sciglio, Douglas Costa, o altrettanti ingaggi veramente alti. Saremo noi, senza interventi extra e senza gli spettatori, condizioni di poter far fronte a queste spese?
Grazie, caro.
Bella riflessione.
È una riflessione sacrosanta.
Ed è concreta come cosa.
Riflessione sacrosanta, perché evidentemente se tu hai citato alcuni giocatori attuali, al centrocampo i Rabiot, i Ramsey, giocatori che comunque hanno un ingaggio importante, dovessero uscire fuori dal progetto, sarebbe difficile piazzarli.
Sì, collocarli. Anche se Ramsey, però in Inghilterra hanno mercato.
Da quel punto di vista però abbiamo un aspetto che ci favorisce. Entrambi i giocatori sono arrivati
a parametro zero
se rimaniamo su Ramsey, esatto. E Rabiot, no?
E quindi qualsiasi cifra tu incassi sarà plusvalenza, ecco, questa è la
dobbiamo dire. Però la tua è una giusta considerazione. Ho letto che Douglas sta purtroppo girando a vuoto anche a Monaco di Baviera.
Non mi sorprende,
mi spiace tanto, perché insomma il giocatore è a mio avviso straordinario, ma se insomma non riesce a trovare un minimo di continuità diventa purtroppo inutile il suo contributo. Andiamo con un altro messaggio e poi la pausa, duplice fischio a fine primo tempo, ok, così non mi sbaglio, prego.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, Carlo da Santo Domingo.
Ciao Carlo.
Io sinceramente volevo ringraziare Inter perché hanno sdoganato il loro logo mettendo IM, di conseguenza ci hanno autorizzati automaticamente a dire Inter M e poi sapete il seguito.
Vabbè, quello quindi, che hanno pensato
anche se lo dicevamo lo stesso senza questo nuovo dogma. Bye bye.
Pensa che è una mossa di marketing, Nicola, perché loro poi vogliono vendere, sperando che ovviamente il valore sia cresciuto con questo nuovo logo, con la vittoria dello scudetto, eccetera.
Sì, vedo che tanti amici mi stanno ricordando che ho dimenticato la vittoria di Washington con il Milan ai calci di rigore del 2003. Chiedo perdono, ragazzi, me la son perso, sì, la ricordo bene, perché fu amarissima quella vittoria per me, una delle tante beffe di quella maledetta da cui arrivavamo, insomma. Perdemmo a Manchester 3 mesi prima, con quelli a calci di rigore li ritrovammo ad agosto a Washington, evidentemente chi vinse la Supercoppa italiana
sembrava quasi una sorta di consolazione,
una ripresa in giro, ragazzi, veramente una presa in giro del destino con la Juventus e quella cosa lì d'argento. Allora, adesso sì.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla nostra signora da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Lo so, ragazzi, la vecchiaia è una brutta cosa, soprattutto perché poi c'è il calo della vista, no? Perché giustamente mi ricordavano gli amici, mi sono dimenticato anche la vittoria contro l'ASL a Pechino quando fecero quella sceneggiata veramente.
Quello era già un indizio del. È vero, Nicola, pensando.
Mamma mia, una cosa imbarazzante.
E per questo devi battere.
E fu imbarazzante il comportamento di una persona, soprattutto che a bordo campo per tutta Italia stava, insomma, raccontando la partita a bordo, quello che accadeva a bordo campo, sapete tutti a chi mi sto riferendo, una cosa, mamma mia,
non la dimenticherò mai,
e se no non è possibile che qualcuno non alzi il telefono al ritorno in Italia e dica ma lei che cosa ha combinato, lei stava raccontando la partita a tutto il paese, ai tifosi della Juventus, del Napoli e gli sportivi tutti, che modo è di fare il proprio lavoro, è invece scatenato come un ultra. Vabbè, è una delle peggiori pagine della comunicazione sportiva in Italia. 16:08,
ben trovato. Non c'è mai peggio, perché è successo anche qualcosa durante questo periodo dell'ASL.
Quella veramente fu una cosa. Va bene. Andiamo, allora, continuate a scrivere i vostri messaggi, ragazzi. Diteci anche quali sono le tre finali vittoriose di Supercoppa Italiana che ricordate con più piacere. Tra poco andremo a salutare un gradito ospite, un allenatore, per cercare di capire insieme che momento sta attraversando la nostra squadra, in cosa possiamo migliorare, cosa potrebbe dare Pirlo di più e cosa potrebbero dare i giocatori a sua disposizione, soprattutto quelli che, insomma, non riusciamo ancora a mettere a fuoco a centrocampo, diciamo così. E che vogliamo fare? Vogliamo
Diciamo
qualche messaggio e poi salutiamo l'ospite e poi torniamo da voi.
Allora, ciao ragazzi, sono Marco da Lucca, vorrei sentire il vostro parere riguardo alla società. Percepisco un silenzio assordante su diverse cose, non si espone mai su nulla. Noi tifosi abbiamo diritto a sapere qualcosa. Le voci di Agnelli in Ferrari, quindi un minore interesse verso la squadra. Sembra, percepisco un ridimensionamento della stessa. Cosa ne pensate, Nicola?
Non lo so, perché non so se Agnelli andrà a guidare la Ferrari. Io non ho notizie su questo. Se volete, ragazzi, vi raccontiamo un po' di fake news. Io non lo so.
Sono
delle voci, dunque io non so che cosa dire. Io non ho nessuna conferma su questo.
Commentarlo.
E diventa anche complicato se vogliamo fare buona comunicazione. Poi se vogliamo fare l'ipotesi, se dovesse andare via Andrea Agnelli, andasse alla guida della Ferrari, beh, probabilmente immagino che ci sia comunque una soluzione, no?
Anche se secondo me sarebbe una perdita molto pesante, molto pesante. Però siamo rimasti alle voci e quindi aspettiamo.
Non riesco veramente a poterla commentare, esatto, perché non abbiamo notizie concrete.
Concrete, poi, esattamente. Quindi,
ripeto, ragazzi.
Poi quando sarà, se sarà, la commenteremo, ovviamente.
Se arriveranno notizie, se mi arriverà all'orecchio domani mattina che attenzione, che davvero qualcosa sta accadendo,
certo,
ne parlerò.
Come abbiamo sempre fatto. Mandzukic, Chiellini e Buffon erano l'anima della Juve, ora bisognerà trovare giocatori di quel temperamento e non sarà facile, occorrono investimenti forti, ma non ci sono risorse, quindi puntini puntini. Saverio, ciao Saverio. Buon pomeriggio, sono Aldo da Milano. Ho difeso Pirlo più di mio fratello in questi mesi, fino a quella cosa vergognosa che ho visto domenica sera. Sinceramente non vedo spazio di recupero, soprattutto a livello tattico. Sono molto deluso perché non abbiamo lottato contro la nostra più acerrima rivale. Come si può sperare di trovare una svolta? Sono rassegnato. Aldo, cerchiamo, aspettiamo intanto domani, dai. Magari arriva proprio domani la svolta. A Mario Mandzukic non gli devi rompe puntini e punti.
Il discorso è questo, la svolta. Allora, non sarebbe una svolta.
Secondo me, di testa.
Sì, sarebbe una vittoria importante in un momento delicatissimo, esatto, che ci concederebbe sì, di rimanere, ritornare un po' tranquilli, capisci?
Qui dobbiamo, di testa è quello che
perché
dico
non io. È che cambierebbe molto.
No.
Sì, ci portiamo a casa un trofeo, magari lo andiamo a vincere con ci farebbe piacere contro il Napoli. Però la svolta
secondo me mentale sì, Nicolò, almeno lo spero, altrimenti siamo da
se la vinci dopo un 1-0-0 noioso, la vinci a calci di rigore, che svolta è? Capisci?
Però il fatto di vincere,
certo,
Nicola,
se dovessimo vincere bene, giocando una bella partita, cattiva, da Juve, aggressivi, cioè vedendo veramente un'altra squadra rispetto a domenica, e allora ti direi, beh, questo è importante, è un bel segnale, però poi deve questa scia deve proseguire, non è che la facciamo tre partite e poi ci andiamo a riaddormentare magari con Napoli in campionato.
Dubbio, certo, però convieni con me che dopo le ossa rotte con le quali siamo usciti da San Siro, comunque vincere sarebbe,
mamma mia,
no?
Sarebbe fondamentale,
una bella iniezione,
perché se domani non dovessimo vincere scoppia un gran casino.
Quello è il problema. Già attualmente
un bel
sto
casino.
Leggendo delle cose un po' improbabili,
se non dovessimo vincere,
però,
ecco.
Vabbè. Mario Mandzukic non gli devi rompere puntini, ecco. Puntini sarebbe stato utilissimo in una squadra come quella attuale, che difetta di personalità e cattiveria agonistica. Massimo da Prato. Purtroppo in finale con Napoli ricordo solo sconfitte, tranne il pomeriggio di Pechino ai supplementari. Speriamo cambi il vento, ma non vorrei che fosse come per la Champions. Ciao Gobbi, non ci volevo credere. Per me Marione è stata la bandiera, ha rappresentato lo spirito guerriero della Juve in quegli anni magici, sempre nel cuore. Ciao ragazzi, sono Marco da Lucca, vorrei sentire il vostro parere. Ecco, questo l'ho letto prima. Ciao Nick, oggi voglio metterti io in crisi. A risposta del tuo della scorsa settimana su Juve Inter, con quesito: preferisci vincere domani e tirare avanti così, oppure perdere domani con conseguente ritorno del tuo amato Max Allegri per cercare la svolta? Obbligatoria una scelta. Sei obbligato a rispondere, Ivano D'Ascoli.
Obbligatoria, ma Max non tornerà alla Juventus e dunque non.
No, tu la risposta che preferisci?
Ma vincere, ma scherziamo, basta, ma per favore.
Appunto. Buon pomeriggio a tutti, purtroppo non sono d'accordo con voi, a maggior ragione di questo periodo negativo. Domani sera la Juve deve assolutamente vincere, io l'ho detto, anche Nicola, non è che stiamo dicendo che non deve vincere. Invece per quanto riguarda Mandzukic, che dire, è l'ennesima riprova di una dirigenza incapace ed inadeguata. Ragazzi, vedi Mandzukic e Marecian, la cacciata di Allegri, aver strapagato Chiesa e gli stipendi eccessivi di Rabiot e Ramsey. Un saluto, mamma, Francesco, ragazzi, da Pinerolo.
Allora,
però qui non lo so, Chiesa è un investimento per il futuro, peraltro non si sta comportando male. Ora Marecian, abbiamo fatto 2000 volte il discorso, Allegri cacciato, non lo so, magari era finito un ciclo, Nick, cioè non possiamo contestare ogni cosa.
No, ma poi a me questa, io adesso non so l'amico, il pensiero che ha su Massimiliano Allegri, ma quanto ha inciso la gente juventina nella cacciata di Massimiliano
allora,
Allegri?
Allora, ricordo che non hanno quanto festeggiato l'ultimo scudetto con il famoso,
cioè dopo quella maledetta
Allegri
partita out, con l'Ajax, scoppiò veramente un putiferio, ma anzi scoppiò in precedenza quando perdemmo a Madrid.
Quando lui è stato costretto, ecco, a cancellarsi dai social.
Basta, se ne deve andare, esatto, gioca male, cioè guarda, ricordiamo tutto non bene, benissimo proprio, benissimo. E allora vi chiedo, amici, soprattutto quelli che in quella fase assolutamente avrebbero voluto la testa di Allegri è stata portata sul piatto. Adesso che vogliamo fare?
Adesso
poi è stata fatta una scelta, è sbagliata probabilmente sì, di andare a puntare su Sarri per diversi motivi, no? Perché se poi lo dovevi... Non avremmo potuto sapere, no? Che non si sarebbe integrato nell'ambiente Juve. Però lo so, ragazzi, sono discorsi abbastanza complicati. Prego.
Ma perché la Juve non prova a prendere Gomez? Lorenzo d'Albano Lazio. Lorenzo ci sta provando, ancora in corsa insieme ad altre squadre, però ci sta provando. Andrea Pirlo diventerà un grandissimo allenatore e la cosa triste è che lo farà a nostre spese, come spesso accade negli ultimi due anni. Farvi del male da solo è la cosa che meglio ci riesce, farci del male. Simone da Napoli. Mario ormai alla Juve aveva dato, non ci siamo lasciati bene, è stato a libro paga senza giocare, come potevamo riprenderlo? Fabio da Roma, ecco, perché è stato a libro paga, però lui è stato messo fuori rosa,
cioè, amico mio,
non è che si è lasciato male per causa di Mandzukic.
A un certo punto Maurizio Sarri e il suo staff gli hanno comunicato che non rientrava nei piani
nel
tecnici
nel progetto, esatto, sì sì.
Io non capisco che cosa avrebbe potuto fare, è stato lì qualche mese e poi ha trovato un'altra soluzione.
Per me Pirlo è solamente un capro espiatorio che sta pagando le divergenze degli ultimi due anni tra presidente e dirigenza. Per quanto riguarda la partita di domani, io farei riposare Chiesa con Kulu più trequartista che esterno e tre a centrocampo, Matteo da fermo, sarebbe una buona
soluzione. Però posso dire una cosa, i messaggi che non sono filo societari non li leggete apposta.
Ma quali sarebbero? Io sto leggendo tutti.
Senti, mi dici chi è? Perché io non li sopporto queste cose. Non lo so, cose. Almeno firmati.
Io sto leggendo.
Almeno, ma perché cosa stiamo dicendo? Filo società, ma che cosa dobbiamo fare adesso? Ma cosa dobbiamo fare? Ma la stagione è finita per poter crocifiggere la società? E poi che tu avresti il coraggio di crocifiggere una società che ti ha portato a vivere 9 anni meravigliosi, ti ha portato a sfiorare 2 coppe di campioni, ad essere protagonista assoluta, ad avere Cristiano Ronaldo con la tua maglia? Io non me la sento, amico mio, non me la sento.
E poi Nicola, la cosa importante è che a noi non ci paga la Juventus.
La critica, i filo societari, io voglio il bene della Juve, a differenza tua che scrivi ste cazzate, io voglio il bene della Juventus. Ok, eventualmente se le cose dovessero andare male a fine stagione faremo il punto della situazione. Io veramente certe cose non riesco più a sopportare.
Rimandalo questo messaggio, mi sarà sfuggito, ma non credo. Vabbè, comunque.
La filo societaria. Ma questa trasmissione, a parte che è sempre stata una trasmissione che ha voluto portare avanti un discorso comunque lucido, positivo, cercando di analizzare i momenti e le fasi. Qui filo societari, filo di quello, non siamo filo niente. Io sono juventino, punto. Ok, a me se Paratici se ne va domani non mi interessa nulla, se Agnelli se ne va a guidare la Ferrari e vince 4 Gran Premi non mi interessa nulla, l'importante è che rimanga la Juventus, che rimangano i principi fondamentali del nostro club, che rimarranno sempre, che sono stupidaggini, e dunque evitiamo.
Nicola, lo stesso discorso vale per gli allenatori. Fin quando una persona sulla panchina di Juventus,
Massacriamo Pirlo. E se Pirlo ti porta a casa la Coppa dei Campioni, poi io sono costretto a chiamarti quel giorno e a dirti che non lo so, a dirti cosa. Niente, perché sarei imbambolato, dunque non riuscirei a parlare. Capite? Ecco, appunto, andiamo avanti. Senti,
ho avuto il piacere di vedere dal vivo l'ultimo stupendo gol di Marione, guardate, contro l'Atalanta nella serata della prima azione dello scudetto. Speravo in un suo ritorno. Peccato, Fred. Ciao Nicola e Quintiliano, quando Mario fu cacciato, non dico che piansi, ma quasi. Forse i miei 55 anni me lo impedirono. Grazie Marione, anche per il gol più bello mai visto in finale. Buona fortuna a Milano, con affetto e rispetto, Angelo dall'Austria. Domanda, perché gli assenti o subentrati hanno sempre l'alibi di quelli e se c'erano loro bisognava metterli in campo? Ma cavolo,
così,
ma si presume
così.
Che l'allenatore metta
quando
in campo...
Quando le cose non vanno bene...
E lui dice, infatti, ma cavolo, si presume che l'allenatore metta in campo sempre la squadra migliore, quindi anche con Arthur, Kulusevski o chi per loro, con l'Inter si perdeva, con quell'atteggiamento... GB London, hai ragione, con quell'atteggiamento secondo me potevi... No, lui dice, potevi mettere chiunque con quell'atteggiamento...
Ma certo ragazzi, ma dai,
cioè quella sconfitta secondo me esula dalle scelte di Pirlo, perché se tu non...
Chiaro che se avessi avuto tutta Rosa a disposizione magari potevi fare delle scelte
qualcosa
differenti.
Ma per Rosa intendo due su tutti, Quadrado e De Ligt per esempio.
Quadrado ragazzi è stato fondamentale.
È fondamentale, De Ligt lo stesso, Nick, parliamoci chiaro, De Ligt in difesa è fondamentale. Ciao ragazzi, è più difficile dirigere Marione in maglia rossonera che la batosta digerire. Marione in maglia rossonera che la batosta di domenica, che periodaccio. Oliver da Aberdeen, emozione Mario, grazie. Ragazzi, non scordiamoci che Mandzukic, la società, non l'ha neanche salutato o ringraziato. Ovviamente le colpe le do a quel benzinaio che ci ha pure privato di Emre Can. Ciao da Luxa. Benzinaio immagino intenda...
Sappiamo.
Buongiorno, abbiamo vinto campionati con giocatori anche meno capaci, ma con fame e rabbia agonistica, questo è vero. Questi ragazzi non hanno il condottiero capace di caricarli, hanno invece un'idea confusa di gioco quando si deve iniziare per gradi, dando certezze prima arrabbiare. Massimo da Londra: mi fa arrabbiare quando tutti dicono che il Milan ha fatto un bel colpo con Mandzukic. Perché la società lo ha ripudiato? Lo vedi che sono contrastanti.
Allora, innanzitutto ci sarà il campo che ci dirà se è stato un colpo azzeccato, no? Perché comunque il giocatore è fermo da un po' di tempo. Per come lo conosciamo, per le sue caratteristiche, anche dal punto di vista proprio di quello che può trasmettere ai giocatori più giovani, può essere importante. Potrebbe essere importante.
Sì.
Poi non lo so se andremo a rivedere lo stesso Mandzukic dei tempi nostri. Probabilmente no. Però
lui è fermo da luglio scorso, Nicola. Quindi sì. Dovrà sicuramente riacquisire quella che è la forma atletica. Però io credo che possa dare una mano al Milan. Non so se sarà fino allo scudetto, ma uno così è chiaro che ti dà una mano in più. Peraltro con Ibra a fianco. Forse non giocherà a titolare, Mario. Non lo so, però sicuramente è un buon acquisto, secondo me. Grazie Paratici e Ned.
Posso rispondere, scusami, vai, perché continuano.
Vai.
De Bonis: non negare l'evidenza, come vengono crocifissi Sarri o Pirlo, allora vanno criticati. Ma crocifissi da chi? Da Nicola De Bonis, Sarri e Pirlo? Io ho mai crocifisso Sarri e Pirlo?
Ma nessuno, peraltro.
Vedi che scrivi,
vabbè,
cose non vere. Cioè, io come ti devo rispondere? Continui. Devi, allora bisogna criticare la società. Ma io personalmente ho mai crocifisso Sarri e Pirlo? Tu stai riferendoti a me, Nicola De Bonis, non ti stai riferendo ai tifosi, non so, agli ascoltatori. Stai parlando come, stai dicendo tu, come crocifisso io. E quando mai ho crocifisso nessuno? Ma forse non ci segui, amico mio.
Esatto, sì.
Andiamo avanti, va.
Grazie Paratici e Ned, vedo, per questo centrocampo sontuoso e per questa rosa così difficile da migliorare, secondo voi. Mancano solo un centrocampista di livello internazionale, un terzino sinistro di riserva e un centravanti di riserva da appena 2 anni. Siete riusciti a dilapidare il vantaggio enorme che avevamo su tutte le avversarie in Italia. Non era affatto facile, ma voi ci siete riusciti. Due veri fuoriclasse. Stefano, immagino che si riferisca al duo della dirigenza. Non a noi due, perché noi.
Paradici e Ned.
È perché noi non decidiamo.
A chi è? Agnelli e Paradici.
Secondo me a Ned e Paradici. Esatto. Mandzukic non farà bene al Milan. La maggior parte degli ex da loro falliscono, eccezione fatta per Inzaghi, ma Marione è uno particolare, ragazzi. Domani ci ripassano come se non ci fosse un domani.
Mamma mia, ragazzi.
Troppi assenti, troppa sfiducia, troppa poca esperienza. Speriamo nella ASL. Comunque servono centrocampisti e non punte.
Ogni gara racconta una storia diversa, dunque attenzione a quelle che sono le motivazioni, attenzione alla voglia di reagire. E dunque non diamo per scontato che nessuno, che lì e domani il Napoli possa passeggiare sulla Juventus. È sicuramente una gara delicata ed è giusto sottolinearlo. Poi avremo modo anche domani, no? Insomma, dopo aver ascoltato anche le parole dei protagonisti, per capire un po'.
Sì.
Perché oggi sono curioso, no? Questa sera sono curioso anche di vedere un po' in faccia, per quanto sia poco espressivo.
Anche se Pirlo non è che ti.
Però vederli un po' così, insomma, soprattutto anche Chiellini, non so chi si accompagnerà al nostro allenatore per la conferenza, vedremo. Però io non sono così negativo, conoscendo un po' l'ambiente Juve, credo che potrebbe esserci una reazione.
Ciao, sono Andrea da Brigano Varese, un grazie enorme a Marione e un consiglio a Nedved, Paratici e Pirlo. Fate vedere a Rabiot e Benta la grinta che ci metteva Marione solo in allenamento è già sufficiente. Questo sarebbe una buona idea.
Sì, qualche video, esatto. Ma non solo di Mario, anche di qualche centrocampo del passato.
Quando ha giocato con il sangue, cioè quelle sono cose che...
Io credo anche su Bentancur, ragazzi, lo so. Continuiamo proprio ad essere... così, a non avere, non trovare ancora risposte definitive su questo ragazzo.
Con Gomez dietro le punte risolviamo tutti i problemi. Ad Maiora, Fabio da Roma, tutti non lo so, ma buona parte sì.
A me piacerebbe, a me, sì. Se dovesse arrivare, piacerebbe come acquisto.
Sì. Ciao ragazzi, lo vedrei bene Gomez al posto di Ramsey, un tuttocampista con tanta qualità. Saluti da Alessandro, è vero. Szczęsny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Chiesa, McKenny, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Kulusevski, Ronaldo, Alberto da Napoli.
Fermo un attimo, Ventigliano, andiamo con una carrellata. Vai. Di messaggi audio.
Ciao Nick, qui Robby da Genova.
Ciao Robby.
Nick, ma cosa ti incazzi? Ma lo sai che l'90% dei tifosi juventini sono degli occasionali? Se gli vai a chiedere il 2006 in Serie B non sanno niente, non sanno contro chi abbiamo giocato, non sanno niente, tifano la Juve perché ora è diventato di moda, perché vince sempre. È come gli interisti, i milanisti, poi figurati noi siamo tantissimi, quindi. Io mi ricordo ancora in Curva Sud, quando tutto lo stadio fischiava la Juve, l'anno che eravamo decimi, che abbiamo fatto la risalita con Allegri, secondo anno di Allegri, cos'era? cioè tutto alla nord che ti fischiava, tutto lo stadio, l'unica a sostenere eravamo noi in sud, che Buffon gli diceva di stare zitti e sostenere la squadra. Purtroppo gli Juventini veri siamo in pochi.
Grazie, grazie per il tuo messaggio. Andiamo.
Ciao ragazzi, Emiliano da Reggio Emilia. Nick, è proprio quello il problema, cioè io sono uno di quelli che quando Allegri è andato via l'ho ringraziato con tutto il cuore perché ha fatto la storia di questa società, ma ero molto contento che si cambiasse, ma che si voltasse pagina.
Ovviamente poteva essere il momento
però
giusto.
Nel momento in cui tu fai una scelta, quella scelta poi la porti fino in fondo. Poi magari Sarri era l'allenatore sbagliato, però voglio dire, il fatto che tu abbia un allenatore e prenda un allenatore che è più scarso di quello che avevi non significa
non
che questo
ancora,
fa
dai.
Dell'allenatore che avevi, cioè scherzi. Di Allegri, un grande allenatore. Forse è sbagliato la scelta del dopo Allegri?
Questo è un tema che abbiamo discusso tante volte, però io ragazzi devo prendere in considerazione anche un aspetto rispetto a quella, scusate gioco di parole, rispetto alla scorsa stagione. Ma che stagione è stata, amici? È stato normale quello che abbiamo vissuto? Se il campionato non si fosse fermato, sarebbe cresciuta la Juventus in quel periodo?
Non lo sappiamo.
Avrebbe giocato un calcio bellissimo in Europa magari? E io lo vorrei sapere. Ve lo siete mai chiesti? Chiediamocelo, cerchiamo di fare un'analisi a 360 gradi lucida e completa. E ad un certo punto cosa accade nel febbraio 2019? A un certo punto il calcio si ferma per 3 mesi, ragazzi. Questi qua si trovano, professionisti, atleti, abituati in quel periodo della stagione a dare il massimo, no? Perché poi sono il periodo decisivo,
periodo cruciale,
cruciale. Sono trovati a casa. Ad un certo punto
senza potersi allenare,
ditemi voi se possiamo giudicare completamente e definire Sarri lo scorso anno,
che però ha vinto uno scudetto,
che è riuscito comunque a portare a casa uno scudetto. È complicatissimo, perché noi non possiamo annullare o dimenticare o far finta che nulla sia accaduto. È accaduto qualcosa di clamoroso che ha rivoluzionato tutto, tra cui il calcio. Ci siamo ritrovati, quando era giugno, a giocare. Ragazzi, io ho dovuto leggere le critiche dopo la finale di Coppa Italia, il veleno della gente verso Tizio, Caio e Sempronio. Dopo 4 mesi che non si giocava, lo stadio completamente vuoto, abbiamo perso i calci di rigore. Non 4-0, purtroppo l'abbiamo perso i calci di rigore. Sì, non avremmo giocato una grande partita. Ma quello che lessi all'epoca mi rabbrividì. Mi rabbrividì, ma siete pazzi, siamo impazziti, ma anche i commenti purtroppo di certa stampa. Dico, ma come fate a non partire da quel discorso iniziale? Qui è cambiato tutto, qui abbiamo visto qualcosa che andremo a rileggerla tra 15-20 anni e dire, ma che cacchio era quella volta? Che cosa stava accadendo? Ce ne siamo già dimenticati, e dunque io Sarri non lo posso completamente giudicare, perché una cosa la voglio dire, io non ho mai visto giocare bene la Juventus come in 3-4 occasioni della scorsa stagione con Sarri, prima del lockdown. Mai. Mai. Solo con Lippi. Solo con Lippi. E forse con Conte. Forse con Conte. In alcune occasioni. Soprattutto la prima fase di Conte. Ma ci sono state delle partite veramente in cui ci siamo divertiti. C'era un'idea. Poi si deve essere rotto qualcosa. Ma si deve essere rotto anche causa purtroppo quel break, quello stop.
O meglio, Nicola, io
dobbiamo analizzare,
secondo me invece c'era qualcosa, nonostante non si fosse costruito un rapporto, perché poi alla fine abbiamo capito che si era creato quell'alchimia sotto il profilo, no? dello spogliatoio, soprattutto qualche senatore, dai, l'abbiamo anche ascoltato, quindi è andata così. E l'anomalia di cui parli tu, Nicola, è iniziata lo scorso marzo, febbraio-marzo, si sta ripercuotendo anche ora, che il campionato c'è, ma come vedi ogni domenica no. Tutte le squadre hanno 2, 3, 4 positivi, questa, quindi vale per tutti.
Tutto quello che stiamo vivendo è molto lontano dalla realtà, dal nostro calcio.
E senza pubblico, peraltro.
Ragazzi, ieri ne stavamo anche parlando con Pavan, ma probabilmente come ha subito la Juventus la mancanza di quell'impiantuzzo che abbiamo lì, no? Di quei 42.000 che sono stati fondamentali in questi anni. E dunque, ripeto, partiamo da alcuni presupposti, da quelle basi, ragioniamo e articoliamo il pensiero, ma non possiamo dimenticarci alcuni aspetti.
perché sennò sarebbe sbagliato. Ragazzi, qui in questa trasmissione si ragiona così. Io alcune volte leggere delle cose o ascoltarle in televisione dove non vengono presi in considerazione alcuni aspetti, ci divento matto da uomo di calcio. Ci divento matto. Linea Federico.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Bentrovati amici, 16:35, ultimo segmento di questa puntata del 19 gennaio di stile Juventus. Non abbiamo purtroppo notizie.
Posso leggerti le scuse di un nostro amico? Dai, è doveroso, dai. Come certo, De Bonis, se tu non hai crucifisso Sarri l'anno scorso, allora te ne do atto e ti chiedo scusa. Probabilmente ti accomuna la trasmissione che ti segue, dove a Sarri non è stato perdonato nulla, senza debitare mai nulla alla dirigenza. Però converrai che è la stessa radio. Saluti Stefano. Stefano, lo so, però non ognuno so, di però noi ha stato io, un'idea.
Dice tu hai crocifisso Sarri, Pirlo, io un crocifisso, così piccolo, insomma, proprio per io ho crocifisso solo una persona tanti anni fa, Felipe Melo.
Vabbè,
perché avevo i giusti motivi per crocifiggerlo, perché non era assolutamente adatto alla Juventus per alcuni comportamenti che aveva che avuto. Io ero molto all'interno di quella Juve,
che poi continua ancora adesso lui,
sì,
lì quindi gli fece proprio tra Stefano e De Bonis,
no, ma assolutamente . Ma io gli feci proprio una campagna, no, contro, per mandarlo via dalla Juve, e addirittura ebbi uno scontro con lui al vecchio stadio olimpico dopo una gara, insomma uno scontro verbale, no? Lui mi venne a cercare, mi disse qualcosa e io gli risposi per le rime dicendo prendi la borsa e vai, perché non hai nulla a che spartire con il nostro ambiente e con quella Juve, che aveva bisogno invece di personaggi assolutamente diversi per rilanciarsi. Ok, andiamo avanti amici. Dunque, quando lo faccio sempre per il bene, l'ho fatto raramente davvero, ma lo faccio per il bene della Juventus. Però io non mi sento, anche se quest'anno non dovessero riuscire a vincere, no?
Non, no, diciamo che
più
noi,
forte di me, non riesco a crocifiggere nessuno.
Per come siamo, le critiche vanno bene purché siano costruttive, però a mio avviso, ma credo che Nicola la pensi come me, fino a quando c'è un allenatore sulla panchina della Juventus, lui è l'allenatore della Juventus.
Che dobbiamo fare?
Poi i bilanci si fanno a fine stagione.
Aspettiamo un attimo, ripeto amici, mancano ancora 5 mesi al termine di questa stagione. E se fosse una Juve più europea, io non lo so.
Poi Nicola, secondo me, come tutte le cose, bisogna capire quali siano le aspettative. Perché prendendo Pirlo, ma è chiaro, mica siamo scemi, è chiaro che un minimo di rischio ci possa essere, no? All'esordio assoluto, quindi o lo contestavi subito schierandoti contro quella scelta, oppure adesso
però
c'è
siamo
Pirlo.
Stati condizionati da questo meraviglioso rapporto di stima e affetto verso Andrea, e giustamente tutti quanti abbiamo detto vabbè, dai, a Real gli è andata bene con Zizou, speriamo ci possa andare bene a noi con Andrea. È stata un po' una riflessione, no, di tutti quanti quando arrivò la notizia. Io personalmente torniamo a quel momento, no? Io personalmente rimasi un po' così, un po' preso in contropiede, un po' spiazzato. Non ero completamente convinto all'epoca, perché sapevo che c'era qualche, sicuramente andavamo a correre dei rischi. Però mi dovete dire, sempre per tornare al discorso, poi innanzitutto chi avremmo potuto prendere e chi ci avrebbe garantito e che cosa vogliamo. Facciamoci delle domande, diamoci delle risposte. Vogliamo la Coppa dei Campioni? Non te la garantisce nessuno, amici. Possiamo prendere 20 Guardiola, arriviamo in finale 20 volte, le perdiamo.
Ma nemmeno il decimo, nemmeno il decimo consecutivo è scontato, secondo me.
Poi ripeto, tutto deve essere preso, parametrato alla fase che stiamo vivendo. Perché se non facciamo questo tipo di ragionamento lucido e corretto, sbagliamo, a mio avviso. Poi io, ragazzi, sono la verità. Io esprimo un pensiero, ci mancherebbe. E andiamo con un po' di audio, caro Federico. Non riusciamo ad aggiungere il nostro ospite, purtroppo. Magari dai, ci riproviamo da 2-3 minuti se si fosse liberato.
Prego. Ciao Simone da Firenze. I tifosi sono vergognosi. Vergognosi. Non si può attaccare la società Agnelli dopo 10 anni a questa maniera.
Grazie, molto chiaro. Andiamo.
Nick, io volevo dire una cosa, almeno ciao. Secondo me la mia analisi è che la Juventus le migliori partite stagione le abbia giocate col Barcellona, con l'Atalanta e con la Lazio, dove tra questi c'era un denominatore comune che era Arthur a centrocampo, che riusciva perlomeno a smistare la palla, si faceva vedere tra in mezzo alla difesa, prende il pallone e si prende il carico di doverlo gestire, quindi togliendo uomini, togliendo marcature e non facendo restare tutti i centrocampisti sulla stessa linea. Secondo me deve essere questo il punto.
Questa
di
partenza. È una buona, grazie. Sì, questa però... sono d'accordo, è una buona considerazione.
Però io ricordo, per esempio, che contro il Barcellona al ritorno, che fu secondo me la partita non migliore ma più equilibrata della Juve della stagione, Nicola, avevamo a sinistra Sandro che era non in forma però stava bene, e a destra Cuadrado, e quindi il centrocampo era ulteriormente coperto, secondo me.
Io ho fiducia in Arthur, assolutamente ho fiducia, a me piace tanto, deve crescere, deve capire quello che vuole anche l'allenatore, però a me piace, ripeto, io quando l'abbiamo portato a Torino ero contento, perché comunque è uno bello da vedere, si deve entrare nel calcio italiano, probabilmente nella nuova mentalità.
E connotarsi come ruolo, Nicola.
Perché sì, e trovare una definizione, altrimenti... se gli fai male il play basso deve capire che
alcune cose
bisogna cercare di giocare anche in maniera diversa. Esatto. Se fa il play basso, non può un play basso giocare solo corto, perché il play basso diventa un po' la mente della squadra, l'anima pensante, e qualche cosa di più, le aperture sugli esterni, insomma abbiamo parlato tante volte,
oltre che con l'altra difesa e centrocampo stesso.
Personalmente sono un ammiratore di Arthur come calciatore, deve trovare la collocazione giusta ed imparare magari qualcosa di nuovo e modificare magari per la squadra anche un po' le sue caratteristiche, che non possono essere modificate completamente ma possono essere diciamo migliorate, no? Ragazzi, non è mai semplice, poi è un campionato diverso, e poi ripeto, situazione particolare, è arrivato tardi, ci siamo preparati bene, ci sono tanti fattori. Andiamo con altri audio, Fede, grazie.
Ma tutti questi fenomeni, ciao, che stanno dicendo che Pirlo deve andare via, perché non si presentano alla continuazza e si prendono il posto di Pirlo,
il colloquio
di Parate
Cenere. Tutti cittini d'Italia siamo, grazie.
Io sinceramente gli errori si sono fatti, ma li ha fatti tutti, li hanno fatti Moggi, li ha fatti chiunque, li ha fatti solo chi lavora sbaglia, chi dietro la tastiera fa dei fenomeni è troppo facile.
Troppo facile, sono d'accordo amico mio. Ma non solo sono dietro la tastiera, cioè sì, dietro la tastiera. Cioè,
sì, è come simbolo
perché
quello.
Perché io leggo, ripeto, tante cose purtroppo poco comprensibili anche da giornalisti, diciamo, che sono calcio da tanto tempo.
Da tifosi uno si aspetta anche magari più.
Ma il tifoso può dire quello che gli pare, dai, veramente, no?
Sì, ma sostanzialmente sì, perché non offende.
Nel rispetto degli altri,
senza
offendere, può dire quello che gli pare, ci mancherebbe. Allora, andiamo con altri audio, dai Fede, poi magari se possiamo provare a fare un ultimo tentativo, grazie.
Ciao ragazzi, Sergio da Palermo.
Ciao Sergio. Ciao.
Comunque io non sarei molto preoccupato rispetto alla partita dell'altro ieri contro l'Inter. Quante volte la Juventus ha giocato male, non è sceso in campo, sia con Capello, sia con Allegri. Quante volte si arrabbiava Capello, si arrabbiava lo stesso Allegri. Capita, la Juve ce l'ha sempre avute queste andate a vuoto. E quest'anno sarà un po' particolare, il centrocampo, dobbiamo migliorare il centrocampo, però fiducia a Pirlo. Andiamo avanti. Ciao ragazzi,
Sergio. Ciao Sergio. Buona giornata. Andiamo. Andiamo con quelli di adesso, dai amici. Non riusciamo ad aggiungere purtroppo il nostro ospite, un problema con il suo telefono cellulare. Andiamo.
Ciao Fabrizio da Teramo. Io nel dubbio mi sono preso Mario al fantacalcio, ecco, vedi. L'unico motivo plausibile per cui Marione è stato escluso dalla società è che era troppo vicino ai capi ultra arrestati. Riccardo da Occia, questo per esempio non credo. Ragazzi, da quello
io da quanto so, io avevo una vita privata, ma veramente
riservata.
Che più privata non si
riservata
può.
Riservata al massimo. Sembra una cosa, non so.
Personaggio molto particolare, ragazzi. Sì. Molto particolare.
Ragazzi, da quello che si è visto nelle ultime partite, la priorità non è la punta, ma il centrocampista ottimo. Un reparto inesistente. Si salva solo McKenny. Vincenzo da Palermo. Danno il Napoli vincente 2.9. Soldi facili.
Forza, non ho capito.
Danno il Napoli vincente 2-9. Soldi facili.
Mamma mia, sei sicuro?
Ecco, così dice il nostro.
No, ma io giovedì però sto preparando una cosa che vi coinvolgerà, perché se dovessimo vincere, se domani ci dovesse essere una reazione della Juve, una bella vittoria, una bella vittoria, prenderemo un po' di messaggi, un po' di cose scritte da tanta gente, ripeto, non solo tifosi, e creeremo un bel montaggio, no? Ok? Addirittura andiamo, io vi dico, aspettiamo un attimo.
Facciamo perché... pessimisti contro...
Beh,
no?
Cioè io dico, aspettiamo, eventualmente se dovessimo domani uscire con le ossa rotte o comunque perdere, rimanere amareggiati, giovedì ci ritroveremo qua e saremo pronti a criticare. Senza far casino, però, come nella nostra...
Ah beh, certo. Sì.
Come in non facciamo troppo casino quando si vince.
In maniera costruttiva ed equilibrata.
Stile Juventus, possiamo esatto. dire. Eccolo, così.
Forza Marione, ma non dimenticare che dopo Pippo la 9 porta sfiga Pierluigi da Gelsenkirchen.
Lo so, ma Mario
esorcizza anche
detto,
i numeri.
Detto, ma gliel'avranno detto, no?
Sì, sì.
Raccontato
secondo me se l'è presa proprio per
sì,
quel motivo.
Gli hanno detto, sai Mario, c'è questa cosa.
Un'altra sfida.
Da tanti anni la numero 9 porta sfortuna, i giocatori che la prendono non riescono ad esprimersi e lui ha detto, ah ok, allora la prendo io proprio. Allora immagino questo dialogo così.
Perdendo qualsiasi obiettivo, El Can non gradirebbe più vedere la figura di Pirlo. Pirlo perderebbe qualsiasi credibilità. Io sono dell'idea che a fine stagione diremo addio a CR7, Paratici, Nedved e Agnelli sicuramente assumerà un ruolo all'interno di Stellantis, la nuova realtà automobilistica, o alla Ferrari. La verità è che non ci sarà nessun mercato di riparazione perché questo ciclo sta per terminare in malo modo. Ciao da Luca, mamma mia. Risveglio, rivoglio, aspetta che apro.
Insomma, secondo lui, no, ragazzi, perché vorrei un attimo riassumere il pensiero del nostro amico. Andranno via Paradis, Nedved,
Agnelli e CR7.
Butteranno giù lo stadium
e CR7 e ovviamente Pirlo,
poi andremo a casa a dar due schiaffi a Bettega, butteremo giù dal letto Luciano Moggi, bruceremo le bandiere della Juventus
e andremo a Londra a prendere
Girardi. E poi siccome ci gira ancora troppo male andremo a devastare l'Olimpico del Toro, l'Olimpico, il vecchio Olimpico, il vecchio comunale, ok? Butteremo tutto giù, benissimo. Vabbè, ci vuole sempre positività nella vita. Andiamo.
Rivoglio un allenatore con la cazzimma in panchina, gente che urla, sbraita, che tiene i giocatori continuamente per le puntini puntini. Gente come lo stesso Conte che corre sulla fascia, secondo il proprio attaccante, per suggerirgli il passaggio, come Lippi, come Allegri o Mourinho, che li senti urlare anche con lo stadio pieno. Lippi urlava poco in realtà.
Non sono molto
però,
d'accordo.
Però non è allo stesso livello di un Conte a livello.
No, cioè. però no. Guarda, ti dico che Lippi è quasi come Allegri, attenzione, quasi come Allegri.
Non a caso è toscano anche lui.
No, ma non è vero che non si facesse sentire il mister.
Però non in maniera
no.
così
sì,
no?
plateale,
esatto.
Non è mai stato plateale. Ma
lui intende proprio, sì, ha nominato Mourinho, Conte. Beh, Allegri però alla fine, Nick, tranne quella giacca sbattuta.
Beh, Allegri.
Però
beh, qualche teatrino ce l'ha regalato sulla panca.
E lui dice, questo ci serve in questo momento, basta sfingi, basta morti in piedi, ma basta per davvero Michi Milano. Non si possono vincere gli scudetti tutti gli anni, ma almeno il quarto posto deve essere assicurato. Quindi ormai
così,
stiamo
ragazzi.
Anche al rischio Champions League.
Dai, almeno per quello siamo ancora pienamente in corsa. Poi, ripeto, credo che... ancora possiamo rimanere in corsa visto che manca un girone di ritorno, ci sono tante partite da giocare. La Juventus è potenzialmente a meno 7 dalla squadra in testa alla classifica, con la gara proprio contro la capolista da giocare allo stadio tra qualche mese. Dunque,
senti questo nostro,
nulla sia già stato scritto,
questo nostro amico Aldo da Milano. Prima Prego. Della Lazio 4-0 ci fu quella quando l'ASL di Napoli non si presentò e l'abbiamo detto alla premiazione perché dicevano che avevamo come sempre rubato. Però quando il Milan fa punti solo di rigore, dati non dati, va bene tutto, dice il nostro Aldo. Nick a Supercoppa di Pechino,
che
ci ricorda.
Che casino sarebbe successo.
Mamma mia.
Vabbè, se fosse la Juventus in mezzo a questo gran caos con i calci di rigore del Milan, perché insomma sono tanti, sì. tanti alcuni dubbi.
Quasi la
e poi questa VAR che si capisce come sì. al solito esattamente.
Ieri, ma non
dicevano
sono
che ieri
da...
quello il Cagliari, insomma.
Ma c'era molto di più di quello sul Milan.
Però ripeto.
No, ma senza togliere.
Hanno fatto
un inciso.
Un ottimo percorso finora. Adesso vedremo, dai.
L'altra sera Chiellini, migliore in campo per noi, ha parlato di fine ciclo più o meno. A me più che fine ciclo mi sembra che Questa squadra si è menopausa perché si comporta esattamente come una donna in quel periodo. Sono tanti giovani, senza offesa per le donne, a momenti isterica, a momenti depressa. Massimiliano da Liverpool, amen. Dimenticate la più bella per la primazione finale della pagliacciata napoletano, eccetera, eccetera. Raffaele ce lo ricorda. Ciao Maurizio da Roma, manca anche la finale del Napoli, ce lo ricorda anche lui. Sì, sì, Umberto da Roma ci scrive un papiro, cerchiamo di sintetizzarlo. Tanto di cappello per quanto fatto in bianco-nero da Mandzukic, ma sinceramente non sto qui a strapparmi i capelli. Se ora è del Milan, ha 35 anni e praticamente fermo da 2 anni, non so quanto avrebbe fatto al caso nostro. Umberto da Roma. Al momento non ci sono rumors su Andrea Michele da Venezia, infatti non è mai in discussione da Venaria. Ah, ok, no, ho capito Venezia, penso.
Venaria.
Avevo letto. Ciao, ho letto male. Ciao amici, ma tornare al vecchio caro scolastico 4-4-2 a rombo con Arthur basso, Betancourt e McKennie, Ramsey alto, le approvate tutte, Andrea, così facciamo di necessità virtù. Antonio.
Fermo un attimo, Ventigliano, perché andiamo con una carellata di messaggi.
Vamos.
Ciao ragazzi, Max da Ventimiglia.
Ciao Max.
Ma secondo me il problema è che Pirlo non riesce a stimolare questi giocatori, ma ci vorrebbe tanto a dirgli a Rabiot che se non corre come ha fatto nei primi 10 minuti quando Hakimi andava in porta lui camminava, che viene sostituito. Poi se hanno l'amore per la maglia si impegneranno, altrimenti lo sostituisce e se ne stanno in panchina. Ciao, sempre forza Juve.
Ciao,
ciao. Grazie, convocati, Nick, te li do.
Vai, ci sono?
No. Sì, sì, Szczęsny.
No, no, dico, ci sono loro due.
Convocati della Juve, aspetta.
Vabbè, stavo di attesa.
Allora, portieri, Szczęsny, Pinzolio e Buffon, difensori Chiellini, Danilo Bonucci, Di Prado, Dragusin, Frabotta. Poi, centrocampisti, Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski e Ranocchia. Finito. Attaccanti, ecco. Ronaldo e Morata. Quindi niente. Questo significa, ragazzi, che De Ligt, Cuadrado e Alessandro sono ancora positivi a questo ancora maledetto
indisponibili,
COVID.
Amici, esatto. Purtroppo ancora indisponibili. Mamma mia, che cavolo. Ah, andiamo un altro audio. Io ci speravo. Sono rimasto un po' male.
Almeno in qualcuno dei tre. Dai.
Uno, almeno esatto. Cuadrado, ecco. Non mi è caso, prego.
Ciao Nick, Peppe da Salerno. Io credo che il problema di fondo sia l'incompletezza della rosa, ovviamente l'inesperienza di Andrea Pirlo. Io credo che nel caso, facendo gli scongiuri, soccombiamo contro il Napoli, la società richiami Allegri, faccia mea culpa e richiami Allegri. No, non credo in un Sarri bis.
No, Sarri bis.
Ma nemmeno un Allegri bis, secondo me. Max, secondo me.
Ma non scherziamo, ma non è proprio anche nella nostra tradizione. Non scherziamo. Andiamo avanti, dai.
Ciao ragazzi, Vittorio da Genova.
Ciao Vittorio.
È inutile stare a fare tante critiche. L'unica critica che si può fare è quella al mancato impegno. Squadra lenta, ferma, che non dà il benché minimo accenno di grinta e di
questione caratteriale.
L'unica cosa è questa, tutto il resto ci può stare.
Grazie caro.
Grazie, no, mancato voi impegno Nicola, secondo me non è una volontà, magari è una cosa inconscia, però sicuramente se Pirlo dice non sono sceso in campo, qualche cosa...
Caro mister, insomma, si prende anche se lei le sue... No? Si prenda le responsabilità, caro mister, eventualmente, no? Perché ne abbiamo parlato anche con Corapi, no? Con il mental coach la scorsa settimana, che sottolineavo questi aspetti che diventano poi fondamentali.
Anche la comunicazione.
Poi ripeto, ci sono allenatori che, perché sai, si fa spesso, no, il giochino delle percentuali, quanto possa incidere un tecnico, e alcuni incidono 20, ma alcuni possono incidere 80.
Sì, sì.
E noi abbiamo dei casi, e l'abbiamo visto sulla nostra pelle. Marcello Lippi nel 94, quando arrivò, cambiò, rivoluzionò un po' la squadra. Ci fu anche una rivoluzione societaria, nuovo spirito, giocatori nuovi, un Vialli rigenerato, e vincemmo tutto, iniziamo un ciclo incredibile. E Antonio, quello che ha
bisogna
fatto,
bisogna riconoscere,
quello che ha fatto Antonio nel 2011
è stato determinante per la rinascita post calcio.
Cioè, quello scudetto del 2012 è 80%, a mio avviso, è merito di Antonio Conte da Lecce. punto, non si
perché
scappa.
È vero che in un periodo ha avuto il miglior centrocampo, ma è stata una fase in cui ha avuto calciatori non con tutto scappa, rispetto che sicuramente non avrebbero giocato titolari nelle altre big di quel periodo, e lui li ha valorizzati.
Certo, no, ci sono dei momenti in cui davvero gli allenatori incidono tantissimo, altri un po' meno perché magari si trovano delle formazioni già strutturate. Max è stato molto bravo nel passaggio, è stato perfetto nel passaggio, anche nell'intelligenza di
continuare sulla scia di Conte,
portare avanti
poi
la
cambiare.
Juve di Conte per poi durante la stagione, lo ricordo a Napoli, io ricordo sempre quella partita a Napoli gennaio, quando schierò la difesa a 4, fu un nuovo modulo, nuova interpretazione, e Juventus comunque stravincente, perché insomma rischiamo
e poi anche rispetto, a se stesso Nick è stato bravo a cambiare poi nel 4-2-3-1 fino al 4-3-3,
la testa del grande allenatore,
significa che uno sa gestire, sa,
il grande gestore soprattutto
e poi cambiare
dei campioni delle
di teste, cambiare anche le partite in corso.
Grazie amici, siamo giunti al termine, non riusciamo a leggere ancora altri messaggi, sono le 16.56, voglio salutare e ringraziare Federico Rossi alla parte tecnica, grazie Fede per il prezioso contributo, grazie Quintiliano.
Grazie Nick, grazie a tutti.
Grazie a tutti voi che ci avete seguito, avete interagito con Stile Juventus che si riproporrà alle vostre orecchie domani intorno alle 15.05, andremo ad avvicinarci pian pianino a questa finale di Supercoppa tra Juventus e Napoli. È stato un piacere come sempre, da Nicola De Bonis l'augurio di un buon proseguimento di ascolto, rimanete con noi, ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora da un'idea di Nicola De Bonis, rimanete all'ascolto fino alla fine.